Mentre Stati Uniti, Europa e alcuni paesi arabi tornano a lanciare un appello per la pace, Israele si preparerebbe all'ingresso delle truppe di terra in Libano. Sull'altro fronte, quello ucraino, Putin torna a minacciare con il nucleare, parlando di un aggiornamento della dottrina russa sulla possibilità di uso della bomba, mentre Zelensky è in viaggio negli Stati Uniti. Da New York il segretario dell'ONU Guterres promette impegno per la sovranità del paese, New York dalla quale arriva un colpo per i democratici, il loro sindaco Eric Adams è stato incriminato per corruzione. In Italia, Genova si sveglia dopo una giornata e una notte anche, almeno in parte, di violenze feroci, come avete sentito anche nel GR per il derby della Lanterna, almeno 3 poliziotti e un carabiniere ferito, cassonetti dati alle fiamme, segnali stradali divelti. Mentre lo scontro politico si concentra proprio su questioni di pubblica sicurezza. Il DDL appena approvato alla Camera prevede inchiesta penale anche per scioperi e picchetti sulle strade. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Vorrei licenziarti, ma purtroppo ho le mani legate.
Simone Spezia.
Dai che giovedì ce la puoi fare, Simone.
Oh, vedrai che oggi il licenziamento arriva, eh. Vedrai, vedrai. Ancora una volta ci troviamo con le strade di una città italiana nelle quali, diciamo che viene consentito, probabilmente no, le forze dell'ordine presumibilmente hanno fatto tutto il possibile, e questo lo vedremo, invase da gruppi di bestie, collegati a squadre di calcio. Si menavano da settimane, non era difficile prevedere che sarebbe stato un derby a rischio. Questa storia l'abbiamo raccontata talmente tante volte, talmente, mi viene da dire, quasi alla noia, che non ce ne può più. Quasi. Abbiamo appena raccontato della violenza verbale, delle minacce di morte nei confronti dell'ex ormai amministratrice delegata della Roma. E arriviamo oggi a Genova, dove lo scontro diventa fisico. Intanto la questione della sicurezza è al centro della scena politica per il disegno di legge varato dalla Camera che deve passare al Senato. Disegno di legge, come sapete, che prevede sostanzialmente una ventina tra nuovi reati e aggravamenti della pena. Possiamo immaginare, oggi lo scrive qualche giornale, ci arriveremo poi in rassegna stampa, l'intasamento dei tribunali a fronte di tutto questo. E tra queste c'è una stretta sulla quale si concentra soprattutto il centrosinistra, che annuncia una manifestazione nazionale per quanto riguarda gli scioperi, i picchetti in strada e via dicendo. È una norma che nasce, ed è sempre questo il rischio, guardate. A volte spesso i governi si mettono in testa che basti una norma penale per risolvere un problema. Allora, il problema identificato da questo esecutivo sono quelli che si mettono in mezzo alla strada per protestare contro il cambiamento climatico e bloccano le strade. Ne abbiamo parlato spesso, come sapete non condividiamo quella forma di protesta, nel senso che al di là dei problemi che crea a dei poveracci, cioè della gente che sul raccordo anulare o su una tangenziale deve andarsene al lavoro la mattina oppure deve andare in ospedale o c'ha la visita della madre e accompagna la madre anziana ad una visita in ospedale e quindi è un danno gravissimo nei confronti di queste persone, non è una protesta antigovernativa, è solo, chiedo scusa per l'espressione a quest'ora, un'immensa rottura di palle per chi si trova sulla strada. Quindi fa male al movimento che lotta contro il cambiamento climatico, perché fa male questa cosa, perché diminuisce il consenso, e l'abbiamo detto mille volte. L'idea è: chi blocca le strade finisce nel penale, in sostanza. Però, dice Piantedosi, la norma alla fine si estende anche a scioperi, picchetti e roba di questo genere. Sentiamo un passaggio del ministro ieri in Parlamento.
Nel disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, appena approvato da questa Camera, è stato previsto che colui che impedisca anche solo con il proprio colpo la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, come avviene nei casi di specie, commette un delitto e non più un illecito amministrativo, punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a tre.
Sì, abbiate pazienza, abbiamo tagliato male il file. Guardate che è veramente curioso come si stia trasformando tutto rispetto a quel 2022, quindi un tempo vicino, nel quale la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso programmatico alla Camera, la metteva così, diceva ai giovani: so che manifesterete contro di me.
E confesso che difficilmente riuscirò a non provare un moto di simpatia anche per coloro che scenderanno in piazza per contestare le politiche del nostro governo, perché inevitabilmente, no, tornerà nella mia mente una storia che è stata anche la mia.
Addirittura con un po' di retorica e citando Steve Jobs, via!
Quindi voglio dire a questi ragazzi che inevitabilmente scenderanno in piazza anche contro di noi. Ricordo una frase di Steve Jobs che diceva: siate affamati, siate folli. Vorrei aggiungere anche: siate liberi. Perché è nel libero arbitrio la grandezza dell'essere umano.
E se vogliamo ricordarci qualcosa di ulteriore, potremmo citare le frasi dell'allora, diciamo, leader dell'opposizione o membro dell'opposizione, comunque leader di Fratelli d'Italia, quando fu dispersa con gli idranti, ed è un caso molto simile, mi viene da dire, la manifestazione dei portuali di Trieste o di una parte dei portuali di Trieste contro il Green Pass. Vi ricordate che casino pazzesco? C'era quella lì, non mi ricordo nemmeno come si chiamasse, il leader dei portuali di Trieste, che poi è un po' svanito nel nulla, che era contro i vaccini, contro il Green Pass, eccetera, eccetera. Sentiamo, allora non sentiamo, perché questo è un tweet, una frase, non lo so. Idranti contro i lavoratori che scioperano al porto di Trieste, lo stesso governo che nulla ha fatto per fermare un rave illegale di migliaia di sbandati, nulla ha fatto per impedire l'assalto alla sede della CGIL, nulla fa per fermare l'immigrazione illegale e combattere le zone franche dello spaccio e della criminalità, che nulla fa contro le occupazioni abusive di case e palazzi privati, eccetera, eccetera. Non male, non male. Ognuno nel suo periodo storico, per così dire, ha da dire cose che poi quando si trova al governo cambiano un po', Va bene, va bene, sicuramente questo sarà un tema di dibattito nei prossimi giorni. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio in questo giovedì 26 settembre alle 6:39 minuti e 45 secondi. Ma quello che ci chiama in realtà nella giornata di oggi è l'andamento della situazione internazionale. Siamo al 355esimo giorno di guerra in Medio Oriente, il bilancio in Libano finora è di 600 vittime dopo 3 giorni di bombardamenti, 500.000 di sfollati in tutto il paese, 90.000 solo questa settimana. I caccia dell'aviazione israeliana hanno colpito più di 100 obiettivi di Hezbollah e ieri, come abbiamo raccontato, Hezbollah ha lanciato un razzo verso Tel Aviv che è stato intercettato. Ma soprattutto quello che sta accadendo in queste ore, mentre L'Europa, gli Stati Uniti, alcuni paesi arabi lanciano per l'ennesima volta un appello ad evitare quella che potremmo definire un'escalation, quella che potremmo definire un allargamento della guerra, quello che potremmo definire un allargamento della guerra, mentre lanciano questi appelli che ogni minuto si fanno più inutili, a testimonianza di quello che stavamo raccontando ieri nello spazio delle 8:35, ossia il fatto che non c'è il grande disordine mondiale che regna in questo momento, fa sì che in un luogo come il Medio Oriente, considerato strategico fino a poco tempo fa, nessuno sia in grado davvero di intervenire, perché tutti hanno i loro interessi e la loro parte presa. Non riescono gli Stati Uniti, non riescono le Nazioni Unite, che non sono riuscite a far rispettare la risoluzione che prevedeva la demilitarizzazione di quella fascia del Libano, non riescono nemmeno i paesi del cosiddetto Global South, la Russia che ha dei rapporti stretti con l'Iran. È tutto ovviamente molto complicato. In questo quadro Israele si prepara a quella che è un'operazione di terra. Che dimensioni avrà? Non lo sappiamo, se sarà una penetrazione in profondità o semplicemente un tentativo, appunto, molto difficile secondo molti analisti militari, di disarmare almeno in parte il movimento sciita Hezbollah. La situazione per quanto riguarda le forze delle Nazioni Unite, il comandante Stefano Messina, comandante della missione UNIFIL, ieri a 5 minuti di Vespa.
Noi siamo praticamente nelle basi dove ci sono adeguate misure di sicurezza per lo scenario attuale, quindi ci sono delle procedure, quando sale il livello di tensione noi aumentiamo la nostra protezione fino ad andare addirittura al massimo livello di protezione, dei bunker tutti a riparo con giubbetti antiproiettili del mettere.
Il fronte degli sfollati, sempre nelle parole di Messina.
Certo, noi vediamo la prima parte che già c'è stata, perché dalla Blue Line tutti i villaggi che sono lungo appunto la nostra zona di controllo sono praticamente già deserti. Questi ultimi attacchi aerei chiaramente hanno spaventato la popolazione, che da Tiro soprattutto cerca rifugio a nord, a Beirut, ma anche fino a Tripoli, quindi fino al nord del paese.
Così dunque dal Libano. Per quanto riguarda l'Ucraina, ci sono degli aggiornamenti dal campo anche qua, con le truppe russe che hanno conquistato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk. Russia che ha avviato un programma di armi in Cina per sviluppare e produrre droni d'attacco. Il Cremlino dice che è un errore fatale cercare di costringere la Russia alla pace. Il presidente turco Erdogan si è offerto a Zelensky per un ruolo di mediazione, mentre lo stesso Zelensky è in viaggio negli Stati Uniti. Zelensky che poi ha parlato alle Nazioni Unite e ha ricevuto quella che potremmo definire una sorta di rassicurazione dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, il quale ha detto ha parlato di sovranità, di necessità di ripristinare la sovranità dell'Ucraina. Zelensky a quanto pare non incontrerà Trump, il quale nelle scorse ore ha detto che ha un ottimo rapporto con Vladimir Putin, che considera Zelensky sostanzialmente un piazzista, mentre lo stesso Vladimir Putin ha parlato della revisione di quella che è la dottrina nucleare. Cosa si intende? Si intende come regola un paese l'utilizzo eventuale di armi atomiche. Ha presentato questa revisione della dottrina dicendo che verrà considerato un attacco congiunto alla Federazione Russa anche l'aggressione da parte di uno Stato non nucleare, ma con la partecipazione o il sostegno di uno Stato nucleare. Da dire che non è la prima volta che viene annunciata una revisione di questo tipo, non è la prima volta che la Russia parla di nucleare, e quindi adesso gli osservatori sono là attenti a capire se questa revisione è vera oppure no. Poco altro a dire il vero dalla giornata di oggi, se si fa eccezione per qualche elemento che riguarda la manovra. Ieri il governo ha incontrato i sindacati per presentare lo schema di piano strutturale di bilancio di medio termine. In questo piano, riferisce oggi qualche quotidiano, è previsto il taglio del cuneo fiscale per i prossimi 5 anni e il mantenimento delle finestre di uscita per le pensioni previste precedentemente. Vedremo, siamo ancora, per così dire, all'alba della discussione sulla manovra e, come sappiamo perfettamente e come voi sapete perfettamente, visto che ci ascoltate spesso, spesso leggete Il Sole 24 Ore, quest'alba non è detto che illustri come andrà la giornata. Il traffico.
Andate piano.
24 mattino.
Non vedo quale sia il problema. Dopo quello che hanno fatto, i tifosi delle due squadre non avranno più accesso alle partite per il resto del campionato. E se continua a peggiorare, anche le squadre verranno eliminate dal campionato, visto che spesso dietro alle tifoserie ci sono le squadre a sovvenzionarle e si fanno anche ricattare. Perciò abbiamo risolto. Non è che noi paghiamo le poliziotti e i carabinieri per essere massacrati da queste persone. Non esiste proprio.
Veramente il decreto sicurezza è stato fatto anche per tentare di fermare le giovani accattone della metropolitana che, forti del fatto di essere in gravidanza, riescono a farla franca da troppo tempo. Se proprio vogliamo dire tutte le sfaccettature del decreto legge.
Guardi, cara ascoltatrice, ce ne sono 20 di sfaccettature del decreto sicurezza, non le abbiamo toccate tutte. C'è anche una modifica, per esempio, della legge sulle rivolte carcerarie, dove anche solo l'ostruzione di una cella qualifica il caso di rivolta carceraria. Cioè ci sono tutta una serie di elementi che possono aprire oggettivamente dei dubbi. Ma mi dica lei, mi scusi, anche l'aggravamento delle sanzioni per chi commette reati vicino alle stazioni o in queste zone qua fa un po' sorridere, ma lo dico perché lasci stare le persone che borseggiano e fanno cose di questo genere vicino alle stazioni, ma perché un omicidio vicino alla stazione o dentro la stazione deve essere più grave di un omicidio avvenuto, che ne so, in mezzo a una strada da un'altra parte? C'è una cosa, se consente, un po' surreale, in tutta sincerità. Poi, per carità, possiamo ragionare su tutto. Allora, abbiamo parlato ieri del referendum sulla cittadinanza, che è arrivato a 500.000 di firme, quindi poi sarà esaminato il quesito e vedremo se ci sarà il referendum, naturalmente. Nel frattempo però la legge sulla cittadinanza attuale ha una questione aperta della quale più di una volta molto leggermente ci siamo occupati, ne abbiamo parlato anche con il leader di Forza Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani, che dice su questo anche noi sugli oriundi abbiamo qualche perplessità, cioè quelli che magari perché hanno un nonno italiano o addirittura un bisnonno italiano si prendono la cittadinanza senza aver mai visto il nostro paese, e qualcuno dice beh è assurdo, cioè c'è gente che cresce qua e che non ha la cittadinanza e c'è l'oriundo che vive chissà dove, non ha mai visto il nostro paese e si prende la cittadinanza. A Val di Zoldo, provincia di Belluno, che ha meno di 3.000 abitanti, ci sono 1.700 residenti all'estero e di questi la metà vive in Brasile. Buongiorno al sindaco Camillo De Pellegrin. Eccoci, sindaco.
Buongiorno a voi.
Eccoci. Allora, siete investiti da una quantità gigantesca, tra l'altro, di pratiche per un comune piccolo che ha ovviamente un numero limitato di persone da mettere a disposizione.
Certo, mi permetta però di inquadrare il tema, se posso. Allora, innanzitutto non si tratta di padri o nonni, ma si tratta di avi del fine 1800.
Ecco.
Se il tema fossero i nonni o i padri, non staremmo nemmeno qui a guardare e a discutere. Il problema è ben più complesso e ampio. Qui parliamo di persone che non hanno alcun collegamento fisico, materiale e affettivo con l'Italia. Sono persone che non parlano nemmeno l'italiano, se vogliamo, che sono mosse da interessi di natura diversa rispetto a quelli di venire a vivere qui con noi e di arricchire quindi il nostro paese. Peraltro preciso che il tema non riguarda solo il comune Val di Zoldo, ma riguarda tantissimi, ma moltissimi comuni del nord Italia e anche del sud, e non solo i comuni, ma riguarda anche i tribunali di Corte d'Appello. Infatti il presidente della Corte d'Appello Laganà e il presidente del tribunale, Laganà, e il presidente della Corte d'Appello di Venezia hanno lanciato un allarme, in quanto le faccio notare che 2/3 del traffico processuale del Tribunale di Venezia è impegnato a dare risposta alle richieste dei cittadini oriundi che vengono fatte attraverso avvocati e agenzie.
È un delirio.
Sì. Segnalo oltretutto, come ultima questione importantissima, che queste persone votano. E oggi, perché mi preme evidenziare alcuni aspetti, oggi votano per eleggere i 12, diciamo, deputati al Senato e altri, diciamo, alla Camera e altri al Senato nelle circoscrizioni estere, quindi il danno, se vogliamo, è limitato. Un domani, se dovesse passare la riforma sul presidenzialismo, semipresidenzialismo, quindi l'elezione diretta del presidente, del premier, quello che sarà, questi voti, che siano 1, 1 milione, 3 milioni, 20 milioni, vanno direttamente a eleggere il nostro premier. Dati da persone che non hanno alcun legame con l'Italia, alcun tipo di rapporto con l'Italia, è tutto inaccettabile.
Sì, si faccia dire, sindaco, che non è che cambi molto se votano per i parlamentari, perché poi spesso le maggioranze italiane sono appese a pochi voti e questa gente diventa, no?
Lei ha sicuramente ragione su questo, ma capirà anche che è diverso incidere su 12 teste che non con il voto su un presidente del Consiglio eletto direttamente.
Senta, ho letto di qualche caso, e andrei un po' sul dettaglio per far capire agli ascoltatori. Prego. Con un esempio di qualche caso particolare, addirittura 7 fratelli o 7 parenti, adesso non lo so, con un avo del 1888, ho capito?
Ma guardi, le pratiche sono le più disparate. Noi riceviamo letteralmente plichi di richieste all'interno delle quali ci sono naturalmente non una cittadinanza, ma ne conseguono 10-20. I municipi stanno impazzendo, anche perché l'aggressività poi con la quale veniamo investiti da questi studi legali, da questa modalità che è diventata paradossale, ormai è veramente insopportabile, anche perché poi, parliamoci chiaro, dietro a tutto questo c'è un business milionario. Voglio dire, pensi solo agli studi legali che hanno come prevalente attività quella di rapportarsi col Sud America attraverso studi legali collegati che gli forniscono il collegamento con oriundi che vogliono la cittadinanza, agenzie che vengono direttamente in comune, studi, scuole di lingua che fanno le traduzioni. Cioè è un mondo di persone che dietro può avere un interesse di questo genere. Ma noi dobbiamo garantire innanzitutto la tenuta dei nostri municipi e poi anche la serietà di uno Stato che non può avere un altro Stato fuori dal confine.
Sì, dico a Caro, non c'è nessun problema, ci scrive: sono oriundo con passaporto italiano, lavoro stagionale in Europa, per esempio gastronomia in Germania, ma magari anche in Italia. Cioè, quando è così è un conto, ma quando c'hai il nonno, tu continui a vivere nello stato di dov'è? Nello stato del Rio Grande do Sul, certo. e però appunto l'Italia sostanzialmente non l'hai mai vista. Lei a che grado di parentela arriverebbe, sindaco, per concedere la cittadinanza?
Guardi,
italiana?
La Germania, ad esempio, in Germania una donna che è nata dopo il 1999 all'estero, quindi italiana ma nata all'estero, cioè italiana in quanto madre o padre italiani le hanno dato la cittadinanza, ma lei è nata dopo il 99, non la può più trasmettere. Ad esempio, ecco. Ci vuole un limite,
cioè, lo è lei, è cittadina tedesca, anche giustamente, perché è figlia di due italiani immigrati, però
tedesca, no. Esatto. Non può passare più la cittadinanza ai figli se è nata dopo il 99. È una misura che mette un limite in tutta Europa. Cioè, gli unici paesi che non hanno una riforma di questo genere sono l'Italia e la Spagna.
Sì.
Okay? Ma, ed è ora che anche noi ci adeguiamo.
Senta sindaco, ma perché vogliono la cittadinanza?
Ma voglio la cittadinanza per il semplice motivo di poter girare tranquillamente per il mondo con un passaporto italiano, in quanto con quello brasiliano in particolare non ti muovi dal Brasile, cioè non hanno le agevolazioni che abbiamo noi, no?
Sì.
Questo quindi crea un ulteriore problema, perché domani gli Stati Uniti potrebbero dire: ah bene, l'Italia esce dall'accordo perché qui abbiamo un sacco di persone che gli italiani non hanno nulla. Bene, perfetto, questo è il primo aspetto. Poi hanno naturalmente la sanità gratuita. Cioè, un iscritto all'AIRE, oriundo brasiliano, che non ha mai messo piede in Italia, perché oggi la cittadinanza si acquista anche andando dal legale direttamente dal Brasile senza nemmeno mettere piede in Italia, ok?
Certo.
Ecco. Queste persone quindi potrebbero venire in Italia e andare nei nostri ospedali, ad esempio,
certo,
senza aver contribuito con un euro al Servizio Sanitario Nazionale.
La ringrazio. Camillo De Pellegrin, sindaco di Val di Zoldo, provincia di Belluno, uno dei tanti sindaci, uno dei tanti comuni investiti da questa cosa. Il GR, ci sentiamo subito dopo.